venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi. L'invito che abbiamo ascoltato orora nel Vangelo travalica i secoli e ci viene consegnato a noi al termine di una settimana, in un periodo dell'anno caratterizzato più o meno per tutti dal riposo dopo un anno di lavoro, un anno di studio, un anno di impegno comunitario. E l'Eucaristia che celebriamo, che stiamo celebrando, ci ricorda una delle preghiere della Messa, è sosta che rinfranca nel cammino verso la patria. Ma è una sosta speciale questa, perché ci si consegna qualcosa di sé, le proprie gioie sperimentate, le fatiche incontrate, quelle che si stanno vivendo, lo stesso peccato. Tutto viene presentato, tutto viene offerto e tutto può essere trasformato in grazia. Ciò che precede però questo invito di Gesù è il riferire degli apostoli di ciò che avevano fatto e quello che avevano insegnato. C'è quindi un tempo del racconto da parte di questi discepoli di come è andata la missione, delle persone che hanno incontrato, dei prodigi che nelle loro mani si sono venuti a creare, si sono compiuti. E anche a noi piace raccontare i nostri successi, i nostri sacrifici, ci piace raccontare la nostra storia e spesso quando la raccontiamo ci commuoviamo anche, perché il nostro cuore, la nostra mente torna a quel ricordo che diventa quasi tangibile. E forse anche questi apostoli nel raccontare questa missione avranno mostrato anche il loro entusiasmo, anche le loro fatiche, le sofferenze del camminare, dell'annunciare. E forse anche noi, come questi apostoli, davanti a raccontare i nostri sacrifici, i nostri impegni, le nostre avventure, ci piacerebbe sentirci dire parole di encomio: bravo, sei stato bravo, continua così, o se mancassi tu. Magari anche parole di disapprovazione, ma comunque qualche reazione. Invece Gesù che cosa fa? Non commenta nulla, ascolta e tace su questo e invita soltanto i suoi discepoli a venire in disparte. Penso che questo atteggiamento di Gesù, che all'apparenza potrebbe sembrare un po' scortese, anche un po' apatico, in realtà ci riporti alla verità della missione che ciascuno di noi, nella diversità dei doni e dei carismi, porta avanti. Cioè il servizio del Regno, l'annuncio del Vangelo, non vive del plauso o del riconoscimento altrui, ha ben altro nutrimento, molto più alto, molto più grande, molto più duraturo, che è l'amore di Dio, il suo amore gratuito. Questo è il nutrimento di ogni annuncio e di ogni missione. Perché se noi vivessimo solo di plausi, dovremmo chiederci: a che cosa sono attaccato? Al messaggio che annuncio? A chi sto annunciando? O alle risonanze del messaggio? E questa, guardate, è una tentazione molto presente anche nella Chiesa, anche nei pastori, che l'importante è avere il plauso, il riconoscimento, ma questo non è l'atteggiamento del discepolo. E Gesù oggi ce lo ricorda in maniera molto forte e anche un po' brusca, magari. Gesù, stando al testo, non chiede come sia andata la missione. Ascolta, come ho detto, prima di tutto. Ma se ci deve chiedere qualcosa, ci chiederà se prima di tutto abbiamo annunciato Lui. Prima di tutto abbiamo annunciato Lui. Abbiamo parlato di Lui con le nostre labbra, col nostro cuore, con le nostre mani, con tutto noi stessi. E poi ci invita a riposare. Ed è curioso vedere che all'oracolo forte di Isaia che abbiamo ascoltato, dove il profeta dà una bella batosta ai pastori, che in realtà sono i re, che si disinteressano del gregge, lo fanno scappare, il Vangelo oggi ci presenti il vero pastore o il bel pastore, che è Gesù, che prima con le parole e poi con il sangue, come ci ha ricordato Paolo nella seconda lettura, ci avvicina a Lui con dolcezza per riposare con Lui e in Lui. E, è bella questa immagine del riposare, potremmo anche cullarci un po' su questa immagine che ci riporta alla nostra umanità più vera. Noi facciamo, diciamo, parliamo, però poi c'è un po' di stanchezza che è fisica, a volte psicologica, a volte spirituale. E questi discepoli vivono la nostra stessa stanchezza. E questo riposare che Gesù invita a compiere non è soltanto un ricaricare le pile e le energie, ma è un tempo, innanzitutto, in cui ciascun discepolo rimetta la propria missione nel cuore di Cristo. Sappia che c'è ancora tanta, tanta strada da fare e che questa sarà percorribile soltanto se si annuncerà Lui, solo Lui, nonostante tutte le resistenze. Si avrà nel cuore la certezza che chi accoglie il Vangelo accoglie sempre chi lo annuncia, a patto che il messaggero non alteri il messaggio. Anche questo un rischio presente. Ma abbiamo sentito, questo riposo non ha una lunga durata, perché ancora una volta è interrotto dall'insistenza di una folla che cerca Gesù in maniera disperata e potremmo dire che lo bruciano in partenza, dato che si fanno trovare da Gesù e dagli apostoli al punto di arrivo della barca. Insomma, Gesù e i discepoli sono fregati. E cosa fare adesso? Chi si occupa di queste persone? Ancora una volta Gesù. Così come ha letto nel cuore dei discepoli il bisogno di riposarsi, allo stesso tempo legge la necessità di una folla spaesata, che non sa dove andare, che vede in questo rabbì venuto da Nazareth un possibile pastore. E anche in questa situazione Gesù ci è maestro, perché vive e legge il presente, il bisogno dei suoi apostoli, dei suoi discepoli, ma allo stesso tempo è aperto all'inedito che viene incontro, a volte in maniera brusca. Lo accoglie, lo porta con sé, il bisogno di questa folla che è stanca, e poi si scoprirà che ha anche molta fame. Gesù da una parte quindi vede ciò che sarebbe meglio fare, cioè riposarsi, ma dall'altra anche e poi fa ciò che è necessario, accoglie e ha compassione di questa folla. E noi invece, se da una parte abbiamo un'idea del riposo un po' sbagliata, la traduciamo nell'ozio, nel termine più negativo di termine ozio, dall'altra vediamo che l'imprevisto, o vediamo nell'imprevisto più un intralcio che una possibilità. E forse questi discepoli, quando si sono visti arrivare questa folla, hanno detto: ma ancora? Ma non ci lasciano proprio in pace? Chi si occuperà di loro? E l'abbiamo sentito, se ne occupa Gesù. E non dimentichiamoci una cosa, che Gesù in questo brano, anzi nel brano successivo a quello che abbiamo ascoltato, per la prima volta moltiplica i pani. Quindi vedete, quello che poteva sembrare un imprevisto, questa folla che si ritrova a rompere un po' a Gesù, in realtà questo imprevisto diventa grazia. Prima di tutto, perché l'abbiamo ascoltato, Gesù insegna molte cose. Quanta gente si sarà convertita ascoltando le parole del Maestro? Quanta gente poi avrà creduto vedendo il miracolo della moltiplicazione dei pani? Ecco, vedete, l'imprevisto a volte, come mi ha ricordato il prete nel mese ignaziano, l'imprevisto o l'inedito è quello che mostra veramente la verità di noi stessi. Perché noi siamo abituati molto al calcolo, alla misura dei tempi, che per carità è giusta, è lecita, è necessaria. Però a volte l'imprevisto è quello che ti lascia stupito, ma spesso e volentieri è quello che ti fa dare il meglio di te, fa uscire la verità di te. E questo imprevisto fa uscire la verità stessa di Gesù, che è il suo provare compassione, che non è, lo sappiamo, provare semplice pietà, ma è proprio sentire nelle viscere il bisogno reale di queste persone. E mi piace concludere ricordando come l'oracolo di Isaia richiami i governanti ad una maggiore presa di coscienza del ruolo che ricoprono. Il profeta qui fa riferimento ai re, che erano considerati pastori, ai quali Dio stesso aveva affidato questo compito di pascere e di guidare il gregge che era Israele. Ieri, come oggi, il pensare al proprio tornaconto è tentazione che si fa strada nel cuore di chi ricopre responsabilità. E più che pastori, e questo vale anche nei nostri piccoli contesti umani, più che pastori si diventa leader, che forti di un'eloquenza fatta di slogan che creano divisione più che unità, basta accendere la televisione e guardare su internet e questi slogan sono presenti in maniera quotidiana, sono capaci di far abboccare tante persone che se da una parte invocano libertà, invocano autonomia, dall'altra invece sono così ingenui da cadere davanti al primo mito presente e che promette mari e monti. Domenica scorsa infatti Don Gabriele ci ha ricordato che il potere trova senso soltanto nel servizio, che è un patire con il popolo. E questo vale per un prete, vale per un vescovo, vale per un governante, a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale. Il padre in un certo modo si riappropria della categoria di pastore, la riprende, si è accorto che questa categoria gli uomini non riescono a usarla bene e ce la riconsegna in Gesù, nel suo stile, in una umanità capace non di assecondare i vizi delle persone, ma di leggerne i bisogni reali, autentici, sentire il suo sentire che dietro c'è un desiderio di pace, di quei pascoli erbosi ed acque tranquille che il bellissimo Salmo 23 ci ha fatto pregare e cantare. Che il nostro desiderio di riposare in te, Signore, diventi sempre più tempo di felicità e grazia, che sia vissuto non con la fretta di ripartire, ma sia gustato fino in fondo. Se l'imprevisto dovesse presentarsi, concedici di non rifiutarlo a priori, ma di saperlo accogliere, perché anche noi, Signore, quando ci presentiamo a te, siamo un po' degli imprevisti, ma tu non ci rifiuti mai.